Kids Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need.
State per ascoltare la presentazione del libro Mafia ed Economia, il rischio criminale in Lombardia, con gli autori Nando Dalla Chiesa e Andrea Carni. Coordina Sabrina Riccardi della Scuola Caponnetto.
Se i tuoi progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi.
Allora, sono felice che sia una serata così, così partecipata. Le organizzazioni mafiose si preoccupano sempre di far poco rumore, perché così facendo riescono a lavorare meglio e a lavorare esattamente come vogliono loro. Ma a questo punto io lascerei la parola al dottor Carni, per poi passare al professor Dalla Chiesa, e cominciamo.
Mafia ed Economia è il frutto di una ricerca che abbiamo fatto insieme al professor Nando Dalla Chiesa come osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano in partnership con CGL Lombardia. Partivamo da alcuni dati, da alcune informazioni che nel corso degli anni Cross, appunto l'osservatorio, ha raccolto. Penso agli ottimi rapporti di ricerca che dal 2014 in poi ha fatto per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie, penso ai rapporti di ricerca, ai monitoraggi sulla presenza mafiosa che Cross ha prodotto appunto nel corso degli anni fino al 2022. Grazie ai lavori fatti da Cross, grazie ai lavori fatti dal professor Nando Dalla Chiesa, partivamo da alcune consapevolezze. Una probabilmente è ben nota a tutti oramai. La Lombardia è la seconda terra di 'ndrangheta d'Italia. Sapevamo e sappiamo tuttora che c'è una maggiore concentrazione nel lato occidentale della regione e sappiamo che l'economia mafiosa e che la presenza della mafia all'interno dei settori economici legali è una presenza pervasiva, è una presenza come dire trasversale che ritroviamo in tutti i comparti, in tutti i settori. Questo libro prova ad andare oltre e prova a mostrare non solo, potremmo dire, l'Atlante della presenza mafiosa in Lombardia, la geografia della presenza mafiosa in Lombardia, ma anche come e perché le organizzazioni mafiose si infiltrano nell'economia legale. Attenzione, non parliamo di alta finanza. Il professor Dalla Chiesa dedica pagine bellissime a questo. Non parliamo di alta finanza, parliamo di economia reale, parliamo di vita quotidiana, parliamo di infiltrazioni nelle imprese, parliamo di commercialisti e avvocati che non sono semplicemente complici, o imprenditori che non sono semplicemente complici della mafia, ma che la cercano, la mafia. Portiamo l'attenzione su tutte le province e facciamo un focus in particolare sulla provincia di Como. Perché la provincia di Como? Perché in particolare la bassa comasca? Perché è vero che negli anni abbiamo notato con Cross che qualcosa di strano si stava muovendo su quel territorio, però è solo recentemente che, anche grazie alle fonti giudiziarie, anche grazie al lavoro fatto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, abbiamo potuto notare che la bassa comasca è un territorio ad altissima presenza di 'ndrangheta. Pensate, solo per dare dei numeri, che su 25 locali di 'ndrangheta, i locali di 'ndrangheta sono, come dire, i quartier generali, mettiamola così, che la 'ndrangheta stabilisce sul territorio. Su 25 presenti in tutta la Lombardia, 6 o 7 sono situati sostanzialmente nella provincia di Como, in particolar modo nel lato centro-meridionale della provincia. C'è una domanda di mercato che parte dal territorio. Questa è una cosa, a mio avviso, preoccupante. Noi forse siamo troppo spesso portati ad immaginare una 'ndrangheta, una mafia che entra nel territorio senza trovare delle disponibilità sul territorio, e questo è un errore, perché c'è un fertilissimo humus, come scriviamo all'interno del libro, soprattutto nei territori della Brianza, sia comasca, sia lecchese, sia appunto della provincia di Monza Brianza, e non parliamo ovviamente di Milano, all'interno della quale c'è una, come dire, una convivenza, una sorta di convivenza tra più organizzazioni criminali e mafiose, come si sta assistendo in questi giorni grazie al processo Idra. Quindi ci confrontiamo con i cosiddetti colletti bianchi, che sono molto vicini e molto disponibili a fare affari con le mafie. Uno scenario quindi in cui i caratteri, come dire, propriamente mafiosi, no? Quindi la violenza, non è che svanisce. Cioè la 'ndrangheta in Lombardia non ha dimenticato di essere 'ndrangheta, non ha dimenticato di uccidere, non ha dimenticato di usare la violenza. Semplicemente, come dire, ragiona sull'utilizzo o meno di quel know-how, di quella caratteristica. Mi torna utile usarla? Perché mi torna utile usarla? Se io all'interno di un contesto imprenditoriale non ho necessità di utilizzare la violenza, ma posso semplicemente dialogare, perché c'è evidentemente una complicità di base, allora lo faccio. Da questo punto di vista, all'interno della ricerca abbiamo portato l'attenzione su un caso studio. Un caso studio che è stato, a mio avviso, molto interessante da analizzare. Parliamo di migliaia di pagine di ordinanze di custodia cautelare, di fonti giudiziarie, che ci hanno consentito di comprendere però come la 'ndrangheta è riuscita ad entrare non all'interno di una piccola SRL, non all'interno di una piccola cooperativa, ma all'interno di una società per azioni. E attenzione, anche qua non l'ha fatto in Piazza Affari, non l'ha fatto tramite come dire, le sedi centrali a Rotterdam di questa multinazionale. L'ha fatto tramite gli uffici della logistica. Perché? Perché la 'ndrangheta era interessata ad entrare nella logistica di quell'azienda, di quella società. Si tratta della Spumador, appunto, una società per azioni. Non si è fatta problemi a utilizzare la violenza, parliamo di camion e mezzi incendiati, però nel momento in cui la commessa, nel momento in cui l'affare, per così dire, si è concluso, allora a quel punto la violenza non serviva più. Dal 2008 al 2018 la 'ndrangheta gestiva una parte, diciamo, importante dei trasporti di questa società, senza l'utilizzo dell'intimidazione, senza l'utilizzo della violenza. La violenza è ritornata a Cadorago, appunto nella Bassa Comasca, dove c'è la sede della Spumador, solo nel momento in cui la società, per ragioni economiche, ha dovuto togliere alcune commesse all''Ndrangheta, e in particolar modo alla società dei fratelli Salerni, oggi condannati in via definitiva. In quel momento i fratelli Salerni hanno detto: ma voi date da lavorare a sti Mau Mau? Qui prima lavoriamo noi, e poi, se c'è ancora posto e se noi lo vogliamo, lavorano gli altri. Questa è la presenza dell''Ndrangheta, questa è anche la presenza dell''Ndrangheta sul territorio. Non è stato necessario per anni utilizzare la violenza, tutti sapevano chi erano i fratelli Salerni all'interno della logistica della Spumador, nessuno metteva in dubbio quello che i fratelli Salerni facevano all'interno della logistica della Spumador. Perché vi racconto questo? Perché troppo spesso siamo abituati a pensare, ancora una volta, se vogliamo un cliché che ha una sua parte di ragione, siamo abituati a pensare che le mafie sono interessate alle piccole SRL, alle piccole imprese. Ecco, la Spumador non è una piccola impresa, hanno trovato il loro piccolo funzionale ad inserirsi all'interno dell'azienda, che era l'ufficio trasporti, hanno utilizzato la violenza, ma si sono nascosti, questo lo dicono, lo scrivono i magistrati della direzione distrettuale antimafia, si sono nascosti bene attraverso l'economia, attraverso le questioni meramente economiche, mostrandosi apparentemente come criminalità economica e finanziaria, quando invece era a tutti gli effetti un'organizzazione mafiosa che si era impossessata di una parte significativa del trasporto di questa azienda. Io vi ringrazio e restituisco la parola.
Grazie Andrea. Peraltro io credo che tutti questi nomi di aziende, di località suonino familiari, e piano piano quindi ci addentriamo a quello che è il tessuto narrativo di questo libro. Vediamo invece dal punto di vista del professor Dalla Chiesa la lettura di questi schemi, la penetrazione di queste organizzazioni, qual è?
Intanto grazie anche da parte mia a chi è venuto. Questo è un libro, devo dire, di cui sono sempre più convinto. Non è partito con una grande convinzione, è partito come un rapporto di ricerca dopo aver condotto una indagine piuttosto approfondita sulla presenza della mafia nell'economia lombarda, mettendo insieme le nostre forze, povere ma consistenti, e le consistenti forze della CGIL Lombardia. E il risultato è un risultato, secondo me, importante, nel senso che abbiamo cercato di lavorare molto sui dati, ma non sui dati delle statistiche, sui dati che emergono dall'indagine sui fatti che riguardano le imprese. Quindi Andrea ha lavorato molto con i delegati sindacali e molte loro narrazioni sono state riprese, naturalmente quando è stato chiesto, garantendo l'anonimato, ma sono cose vere. Abbiamo avuto informazioni sul campo importanti non sono quelle che si deducono dal numero dei beni confiscati o dal numero dei processi che sono stati fatti. Questo è importante. Io credo che sia stata questa miscela di tenacia di Andrea nell'indagare sul campo, mettendo a fuoco soprattutto la provincia di Como, che c'era stata indicata dalla direzione di distrettuale antimafia come la provincia più... C'è sempre qualcuno che chiede voce. Me l'aspettavo. E la direzione di settore antimafia ci aveva messo sull'avviso perché noi avevamo fatto per la Commissione parlamentare antimafia degli studi con dei punteggi per le province, e questi punteggi andavano da 1 a 5, 1 era il più alto per tutte le province del nord, e uno andava per esempio a Milano, Monza, Brianza, poi Torino e Imperia, non c'era Como, e ci abbiamo ragionato molto su Como, vedendo quali erano le evidenze investigative, quali erano le evidenze giudiziarie. Poi ci sono stati dei fatti che ci hanno molto colpito e che ci hanno portato a finalmente, dopo 3-4 anni di incertezza, ad arrivare al punteggio 1 anche per Como. E Andrea ha lavorato proprio su questo, su tutte le questioni che potevano essere rilevanti, che non si fondavano tanto sui numeri. Certo, i numeri li abbiamo utilizzati. Questa è una ricerca che usa i numeri, cioè le statistiche, l'indagine sul campo e molto anche la ricerca teorica. E cercherò di spiegarvi perché è importante anche la ricerca teorica. C'è l'ostinazione di Andrea Carni nell'andare fino in fondo sulle questioni effettive, chi c'è dentro le imprese, come ci sono entrati. Davvero sono nelle imprese finanziarie e basta? Sono poco nelle imprese finanziarie, molto nelle imprese quotidiane, sul campo, molto nell'economia reale. E l'ostinazione mia a cercare di tenere pulito il campo dei concetti quando si parla di mafia, perché la confusione è terribile, e non capire esattamente i contorni della situazione ci può aiutare, ci può portare anche a sbagliare. E queste due ostinazioni sono sposate secondo me felicemente, anche perché si sono confrontate, perché sono andate avanti nel tempo. La ricerca è durata circa 2 anni alla fine, e abbiamo una rappresentazione della Lombardia che non è la rappresentazione, certo vengono qui perché investono in borsa, ma queste sono fesserie. Non risulta quello, non è che vengono in Lombardia per investire in borsa, potrebbero fare investimenti in borsa anche dalla Calabria, anche dalla Sicilia. Vengono in Lombardia per conquistarla, per conquistare la sua economia e i suoi territori. E se non si capisce questo, non si capisce niente. È vero che gli investimenti in borsa ti sollevano dalle responsabilità, dici hanno tanti soldi, fanno il narcotraffico, e beh, investono in borsa. No, attenzione, conquistano. E conquistano con il consenso di componenti importanti della società lombarda, che apre ospitale le sue porte. E dobbiamo comprendere dal punto di vista, faccio proprio due esempi teorici, poi ripasso la palla, non so se a Andrea o a te Sabrina. Si dice, i magistrati dicono e scrivono, che la mafia in Lombardia è cambiata e che adesso è diventata un'agenzia di servizi. Chissà quante volte l'avete sentito dire. Lo dicono sempre, un'agenzia di servizi, ormai non è più una cosa che non fanno più corruzione, offrono servizi, è una mafia 2, 3, 4.0, è totalmente cambiata. E io domando, riprendendomi tutti i testi che sono stati scritti con la collaborazione, con l'aiuto o direttamente dei collaboratori di giustizia, che quindi ci raccontano al di là delle vicende che arrivano in tribunale, delle vicende che sono state penalmente sanzionate, la loro storia. Ma se uno deve raccomandare una persona, se uno deve fare assumere il figlio, se uno deve ottenere un posto in un ospedale, a chi si rivolge? A quelli che hanno potere. È la risposta più semplice. A chi può? E chi è che può? Quelli che detengono il potere. La mafia ha sempre fatto quella che viene chiamata l'agenzia di servizi. Ha sempre fatto favori. Racconta nella sua confessione, nel suo specie di interrogatorio, con Pino Arlacchi, il fratello del capo mafia di Catania, che suo fratello Pippo Calderone ha fatto laureare un sacco di ragazzi a Catania, che erano lì in coda, che andavano a chiedergli le raccomandazioni, gli esponenti della borghesia catanese, oppure anche semplicemente i bravi ragazzi che stanno intorno alla mafia. C'era un ufficio che serviva a garantire questi favori, che era sempre affollato, così come racconta il figlio di Ciancimino, di Vito Ciancimino, Massimo Ciancimino, che era molto affollato il luogo in cui ricevevano questi clienti. Naturalmente Pippo Calderone non sapeva nulla di università, però prendeva il nome della persona del professore che avrebbe dovuto fare passare l'esame al candidato, lo annotava, vedeva dove abitava, chiamava il rappresentante di Cosa Nostra in quel quartiere e poi gli raccomandava il bravo ragazzo. Il boss andava dal professionista, dal docente che avrebbe tenuto l'esame e gli suggeriva di fare passare il ragazzo. E dice: non avete idea quanta gente si è laureata grazie a Pippo, non soltanto a Catania, anche a Palermo. Perché naturalmente i favori si fanno dentro una catena di comando che si integra da una parte all'altra. I favori per avere gli appalti, a chi li chiedi? A chi ha potere? Quello che si è verificato in questo tempo non è che è cambiata la mafia, e questo è il passaggio fondamentale. Non è cambiata la mafia, non siamo davanti a una nuova mafia. È la mafia che in Lombardia ha smesso di fare i sequestri di persone, il narcotraffico, ed è diventata quello che è sempre stato: potere, potere sul territorio. Potere a cui ci si rivolge per chiedere i favori. Non vai a chiedere i favori ai narcotrafficanti, se sono narcotrafficanti, ma se hai potere vai a chiedergli favore. È diventato questo. Non è la mafia 2.0, è la mafia 0.0, che finalmente si è inverata qui nella pienezza delle sue funzioni, perché ha trovato modo di ramificarsi e di inserirsi dentro questa società, che non le ha proibito di diventare se stessa fino in fondo. Questo dice la ricerca. E sapere un po' di storia della mafia aiuta anche a dare, di sociologia della mafia, aiuta anche a mettere nel giusto contesto, nella giusta cornice, i fatti che vengono analizzati, a non prendere lucciole per lanterne. È molto più pericoloso quello che noi vediamo. Non è cambiata la mafia in Lombardia, è diventata se stessa. Prima era costretta a fare i sequestri di persona, a fare il narcotraffico e a fare il movimento terra. Ora fa tutto. Le chiedono i favori perché è potere. Perché è potere. Perché li può fare quei favori e li fa più efficacemente ed efficientemente di altri. E ha delle relazioni di potere che sconfinano, come è classico della mafia, in tutti gli ambiti della società, tranquillamente. Che vanno dall'industria all'università, al commercio, quello all'ingrosso, quello al dettaglio, vanno alla sanità, vanno anche alle istituzioni. Questi sono i favori che fanno. Ma riusciamo a capire la profondità di questo cambiamento? Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Perché una multinazionale si rivolge a un'organizzazione mafiosa se non perché sa che è il potere? Ma scusate, le imprese che costruivano l'autostrada per Reggio Calabria, a chi si rivolgevano? Alle imprese locali, che anzi nascevano grazie a questa richiesta di protezione, per chi riconosci che c'è un potere. E devi rendere a quel potere anche dei tratti di autostrada che devi costruire anno per anno. Per questo, come dico io a lezione, l'Autostrada del Sole ci ha messo tanto tempo ad arrivare a Reggio Calabria, perché poi da un certo punto in poi devono essere contrattati ferocemente tutti i tratti. Uno. Secondo, dal punto di vista teorico, io credo che ci sia qualcosa di importante che emerge nell'economia lombarda. Questa è un'economia, quella di cui parliamo noi, quella che viene fuori dalla ricerca e che sicuramente è più forte nella Lombardia occidentale, ma non è che in Lombardia orientale stia ferma a guardare. È un'economia, posso dire che è un capitalismo ibrido. È un capitalismo che conosce il mercato, ma conosce anche la criminalità. Non è così pazzesco parlare della possibilità che si realizzi, non che si sia realizzato, che si realizzi su questa strada qualcosa che assomiglia in parte a un capitalismo criminale. Quanto denaro sporco scorre nelle vene di questa economia? Quanti rapporti di natura economica si realizzano nello svolgimento di questa economia? E ho riflettuto sul fatto, finisco, ma questo è veramente una delle cose secondo me più importanti del libro, ho riflettuto sulle analisi che vengono fatte del processo di formazione del capitalismo. Una cosa epocale, anni 500, 600, poi nel 700 arriva il capitalismo industriale, ma prima c'è quel periodo, è un periodo lungo, che naturalmente dove le cose non accadono con la stessa velocità con cui accadono in questo periodo. Però abbiamo i tesori che arrivano dalla colonizzazione dell'America Latina, l'oro che arriva in Spagna e in Portogallo e che si riversa in Europa. Abbiamo le ricchezze che nascono dalla pirateria, le ricchezze che arrivano ancora dalle crociate, l'usura, la violenza mista con l'accumulazione di denaro. Insomma, abbiamo delle analisi bellissime su questo, bellissime. È vero, dal punto di vista della storia dobbiamo ammettere che quella carica di violenza che ha attraversato la storia dell'umanità a partire dalla colonizzazione e dalla ferocia con cui questa colonizzazione è stata condotta nell'America Latina e in Africa, alla fine ha prodotto il capitalismo industriale. E che questo capitalismo industriale si è sposato con la prima democrazia parlamentare, per cui noi abbiamo un'immagine del capitalismo industriale che è necessariamente legata a qualcosa che ci piace, il mercato, la democrazia. È stato così. Tutto sommato è anche il sogno del padrino quando pensa che il suo secondo figlio diventi senatore e porti fuori la sua famiglia dal circuito delle attività mafiose. Finalmente non dovremo più avere a che fare con la polizia, saremo onorati, poi tutta la storia va diversamente, ma ci pensa. E se questi, con tutte le ricchezze che hanno accumulato col narcotraffico e continuano ad accumulare col narcotraffico in giro per il mondo, non riuscissero a conquistarsi l'economia, naturalmente sotto un manto poco trasparente, se non riuscissero a un certo punto a fare quello che io sono costretto a dire a lezione. Vedete, io nelle lezioni cerco sempre di dire: ma le organizzazioni mafiose, mafia, 'ndrangheta, camorra, che tipo di economia hanno prodotto negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90? Poi arrivo al 2000, e dopo il 2000 non c'è più una divisione per settori, c'è il riciclaggio. Cosa fanno? Riciclaggio. Riciclano soldi, soldi accumulati indefinitamente, dappertutto, arrivano dappertutto. Il giudice Di Maggio mi disse nell'84 a Milano stanno investendo nelle cliniche, era l'84. Investono, riciclano dappertutto, si prendono dei pezzi di economia. Se stesse succedendo qualcosa del genere, se ci trovassimo davanti a una mutazione del capitalismo, che non è mai stato pulito, non è mai stato davvero di mercato, ha sempre avuto le sue patologie, anche sanguinose, ma se ne cambiasse l'essenza con questa mescolanza organica tra criminalità, violenza e denaro, che cosa avremmo davanti? E chi li combatte? c'era una cosa, perché dice non li combatte nessuno. C'è una frase che io riprendo sempre di Falcone, che gli era stata suggerita da un banchiere tedesco. Chiudo con questa immagine perché ci aiuta a capire dove siamo. Questo banchiere gli dice: vede, lei deve pensare a una cosa, il denaro, diceva Falcone, il denaro. Falcone ottenne anche dei grandi risultati contro i sistemi di protezione delle banche svizzere, non dimentichiamo, gli ottenne dei risultati. Questo banchiere gli dice: il denaro ha zampe di lepre e cuore di coniglio, quindi va continuamente dove ci sono delle opportunità, è velocissimo ad arrivare, ma non difenderà mai nulla. Per dirgli: non pensi che quelli che hanno il denaro si immoleranno sulla trincea della democrazia o della società civile o del mercato, perché hanno cuore di coniglio. Io credo che noi siamo in una fase di questo tipo, e non è pessimismo. Certo, cerca di essere realistico, ci abbiamo ragionato tanto anche con Andrea, che era le prime riflessioni teoriche su questo argomento, che mi porto un po' dagli studi di quando ero molto più giovane. Però siamo a questo punto, il libro ce lo fa vedere, ma qual è la mescolanza tra economia pulita ed economia criminale? Come convivono? Come una entra dentro l'altra? Come si mescolano i capitali, come si mescolano le capacità di rappresentanza? Perché siamo così deboli? Forse perché il denaro ha cuore di coniglio? Ecco, secondo me il libro dà degli strumenti per rispondere in modo più efficace a quello che vediamo, per non inventarci una mafia che non c'è, che fa soltanto finanza, che non è più violenta. Ha ragione Andrea, la violenza l'abbiamo trovata. Ma non è quella che si dice, perché adesso si è abbassata tutta, perché le statistiche che ha preso Andrea ti dimostrano che questa violenza non è mai stata così alta in Lombardia, come si dice. Dice: adesso non uccidono più. Ma quando mai hanno ucciso in Lombardia? Sono stati la fine degli anni 80 e i primi anni 90, c'è un picco, soltanto 2-3 anni in cui troviamo questo picco di violenza. Ma prima, naturalmente, dobbiamo togliere i sequestri di persona, non c'è, e non c'è dopo. C'è una linea che è molto piatta della violenza omicida mafiosa. Allora dov'è questo grande cambiamento? È che loro hanno un tipo di violenza a bassa intensità, che si sente nella società. Perché se ti bruciano la Saracinesca, tu ci pensi. Se rompono l'auto o il vetro dell'auto del consigliere comunale lo stesso giorno che ha chiesto l'accesso agli atti per il suo comune, e glielo bruciano e glielo rompono a lui e alla moglie, quello ci pensa e magari smette di far politica. Non è che bisogna uccidere per essere violenti. C'è questa violenza continua, immanente. Ecco, questo abbiamo trovato, e dobbiamo ringraziare anche questi delegati che ci hanno aiutato a comprendere fino in fondo la verità di certe imprese e chi ha creduto un po' in questa ricerca.
Lascerei spazio anche alle domande, ma ne avrei una io. Si parla nel libro di una mafia amica, che si presenta come amica. Il problema in Lombardia è anche quello della riconoscibilità. Non conosciamo i codici comportamentali, non conosciamo i codici linguistici, non appartiene al nostro, come dire, tessuto culturale. Come si riconosce, quali possono essere gli strumenti che possiamo adottare, ma soprattutto come rendere, per così dire, la cittadinanza, l'imprenditoria consapevole, perché se c'è effettivamente questo intersecarsi di cui parlava il professore, due le cose: o l'imprenditoria non la riconosce, o l'imprenditoria riconosce il potere e quindi decide di avvalersene, o forse entrambe, ma in ogni caso bisogna fornire una via d'uscita. Andrea.
Rispondo alla domanda, però prima voglio leggervi una citazione che secondo me dà molto l'idea di non saprei se dà l'idea di cosa la mafia è o di cosa la 'ndrangheta è, ma credo dia l'idea di quel tessuto sociale non penalmente rilevante che però, come dire, consente alla mafia, alla 'ndrangheta in questo caso, di essere ciò che è. Vi faccio una piccolissima premessa, vado a leggervi sostanzialmente quello che un dipendente, ancora una volta, della Spumador dice ad Antonio Salerni, uno dei fratelli Salerni condannati, in merito al fatto che sostanzialmente Sergio Esernia, che era il capo, colui il quale si occupava della gestione delle commesse all'interno della Spumador, sostanzialmente si è trovato per ragioni economiche a dover togliere, no, delle commesse ai fratelli Salerni. Allora, questo dipendente, nel parlare appunto con Antonio Salerni, riferisce a Salerni di una telefonata, di una chiacchierata fatta con Sergio Esernia. Ok? Questo dipendente è un, diciamo, magari potrebbe essere seduto questa sera qui con noi, non è assolutamente indagato, non è un mafioso, almeno allo stato attuale non dovrebbe esserlo, però dice delle cose secondo me molto interessanti, ve la leggo, è molto breve. Dice questo dipendente ad Antonio Salerni, ci saranno delle parolacce, quindi perdonate insomma i volgarismi. No, ma gli ho detto che eravamo lì, indirettamente stavo parlando con Esernia, e vabbè, gli ho detto, ma scusa, ha sempre viaggiato e tutto il resto, adesso non viaggiano più, non gli date un cazzo, c'ha tutti i camion fermi, Salerni. E ho detto, vabbè, ma figa, giragli qualche viaggio, no? E Sergio Esernia alzava la testa e faceva i sorrisetti. E vabbè, gli ho detto, secondo me non è il modo giusto di comportarsi. Dopo, quando uno si arrabbia, dopo c'è anche ragione ad arrabbiarsi, no? Ora, ripeto, non parliamo di un indagato, non parliamo di un affiliato, non parliamo di un mafioso, parliamo di un dipendente, parliamo di un, come dire, di un cittadino, parliamo di una persona, mi verrebbe da dire normale, ma anche i mafiosi sono persone normali. Qui l'insegnamento di Hannah Arendt credo sia fondamentale. Questa persona soprannomina Antonio Salerni Tigre, cioè c'è un rapporto di affetto, di complicità, di vicinanza tra l'ndranghetista di turno e il dipendente. Ecco, questi sono quegli affettuosi intrecci, come diciamo all'interno del libro un po' provocatoriamente, che si vengono a creare tra la società civile, più o meno civile, e le organizzazioni mafiose. Ora vado alla domanda. Cosa possiamo fare noi? Non ho probabilmente l'esperienza adatta per dire cosa possiamo fare noi, quindi delego il prof a dare una risposta più nutrita a questa domanda, però provo a tirar fuori degli elementi che dalla ricerca emergono. Ad esempio, abbiamo notato che quando entrano in gioco i soldi delle organizzazioni mafiose, le società, le imprese, le società, anche i bar, i locali, cambiano frequentemente nome, oppure avviano azioni di ristrutturazione, oppure cambiano frequentemente il personale. Ecco, questi sono degli elementi che non serve avere, diciamo, come dire, particolari strumenti tecnologici o tecnici per poterli osservare. Sono degli elementi che noi abbiamo notato con i dati, ma che poi hanno trovato riscontro, come diceva il professore, con grazie a delegati e delegate molto molto attente, che anche se in un primo momento avevano difficoltà a considerare un determinato fenomeno come un fenomeno di allarme, di possibile infiltrazione mafiosa, non appena gli si davano degli strumenti teorici, allora tiravano fuori, aprivano il vaso di Pandora, tiravano fuori tutta una serie di elementi che nel loro lavoro quotidiano effettivamente riscontravano. Ecco, questo è certamente qualcosa che noi con i nostri occhi possiamo osservare nella nostra quotidianità. Quando mi capita di andare nelle scuole, una cosa che dico frequentemente ai ragazzi e alle ragazze è la seguente. Sappiamo, grazie ai rapporti di ricerca, grazie alla letteratura che c'è su questo tema, che uno dei modi che viene utilizzato per riciclare denaro è anche attraverso le slot machine. Allora, è difficile da fare, però credo che una scelta consapevole potrebbe essere quella di evitare di rifornirci di sigarette o di altro in tabacchini o in bar che hanno le slot machine. È duro da fare, io vivo in zona Lambrate. Non è facile trovare un tabacchino, un bar che non ha slot machine. Dalla mia ho il fatto che non sono un fumatore, quindi non ho, diciamo, grande necessità di andare ai tabacchini. Però è una sfida che potremmo autolanciarci e che potremmo, o quantomeno, ecco, è un elemento quantomeno di osservazione. Cioè, verifichiamola questa cosa. Poi non è detto che tutti i tabacchini che hanno le slot machine riciclano soldi delle mafie, per carità. Però è un elemento, secondo me, che è importante tenere in considerazione. E chiudo con due cose che volevo dire prima, che ho dimenticato di dire. Questa è la prima di Mafia ed Economia, quindi perdonate un po' l'emozione da parte mia. Quest'anno si festeggiano, per così dire, lo dico in modo provocatorio, i 50 anni dei locali di 'Ndrangheta in Lombardia. Perché è del 1975 la fondazione del primo locale di 'Ndrangheta in Lombardia. Calolzio Corte, poi nel 1982 è stato Fino Mornasco, comune che ci ha fatto, su cui abbiamo lavorato parecchio, ci ha fatto scoprire anche, diciamo, una geografia dell''Ndrangheta un po' particolare, perché non tornavano le solite località calabresi, San Luca, Africo, Platì, ma emergeva Giffone, non emergevano i Barbaro, Papalia, Morabito, eccetera, ma emergevano i Iaconis, emergevano i La Rosa, Giuseppe La Rosa, alias Peppe La Mucca, è stato il fondatore sostanzialmente di Fino Mornasco. Ecco, da questo punto di vista direi che 50 anni sono sufficienti per renderci conto che forse la domanda non deve essere più se la mafia esiste o meno in Lombardia, ma quella deve essere una consapevolezza, così come dobbiamo essere consapevoli che ci stiamo giocando in Lombardia una partita tra mafia e Stato, tra 'Ndrangheta e Stato, molto molto importante, che non ha a che fare solo con la Lombardia, ma ha a che fare con tutto il paese, e non è limitata solo al paese Italia. La seconda cosa che volevo dire è che abbiamo deciso con il professore di dedicare questo libro a Gabriele Miny. Gabriele Miny è stato un mio collega di dottorato di ricerca, si era iscritto anche lui al dottorato, aveva vinto appunto il dottorato in studi sulla criminalità organizzata a Milano, un ragazzo di Palermo che sognava questo. Sognava di diventare magistrato, sognava di venire in questo posto per studiare insieme a Nando Dalla Chiesa, per ascoltare le lezioni di Nando Dalla Chiesa. Se n'è andato via un po' troppo presto per i nostri gusti, se n'è andato via però carico di sogni. Abbiamo deciso di dedicare questo libro a Gabriele Miny, al dottor Gabriele Miny e ai suoi sogni. Quindi niente, ci tenevo ad aggiungere anche questo elemento.
Grazie Andrea per il contributo, la testimonianza e questo grande cuore. Professore, vuole chiudere lei?
Sì, anche il ricordo di Gabriele Miny fa parte della nostra storia, di come si può fare la lotta contro la mafia. Ecco. E secondo me è importante anche comprendere che ci sono delle strade praticabili che devono definirsi, perché Gabriele poteva anche dire tranquillamente la faccio da Palermo, la faccio da giurisprudenza, faccio l'avvocato, ma capì che qui si studiava in un altro modo, e quando venne a chiedere di poter, se pensavo che potesse partecipare al dottorato, capì che voleva un'altra cosa, e noi dobbiamo dare un'altra cosa, noi dobbiamo dare un'altra cosa, non i luoghi comuni, non la finanza, che c'è anche, non la fine della violenza, non la delocalizzazione, quando poi è un impero che si sta espandendo, altro che delocalizzarsi. Dobbiamo dare molta competenza e molta determinazione anche nello studio. Da qui anche la intuizione che tutto questo non si potesse fare da giurisprudenza per imparare le norme. Non è che si fa per imparare, la mafia non si combatte imparando le norme, certo facendo buone norme e studiando come queste buone norme possono essere applicate, perché molte volte abbiamo degli scivolamenti anche della magistratura che non sono male. Cioè, Andrea citava l'inchiesta Idra, non dimentichiamo che un magistrato la stava disfacendo quell'inchiesta Idra, costata anni di lavoro, in cui si prendeva atto del fatto che si fosse costituita, oltre le tre organizzazioni criminali più forti, anche una organizzazione di raccordo chiamata Idra, l'Idra delle tre teste, in cui nessuno dei componenti lasciava alle spalle la sua identità, ma si fondevano in un nuovo progetto di governo degli affari milanesi. Il magistrato stava disfacendo tutto. Le norme ci sono, devono essere capite però e devono essere interpretate. Abbiamo bisogno di pensiero affaticato e che poi sappia fare un buon uso della sua fatica. E ne abbiamo bisogno, per venire alla domanda che facevi, nel verificare che cosa noi possiamo fare per Milano, per la Lombardia, perché poi è verissimo, qui la partita sui destini dei rapporti tra 'ndrangheta o tra mafia e Stato si gioca in Lombardia, e loro lo sanno benissimo e la Lombardia non lo sa. Chi vince tra chi sa che cosa sta facendo e chi non sa che cosa sta facendo? Loro lo sanno benissimo che la partita si gioca qui. E infatti stanno investendo molto qui. E stanno investendo molto anche in complicità e quelli che vengono chiamati nella teoria falconiana i cretini, che venivano detti gli utili idioti. noi dobbiamo avere una massima capacità di analisi, di controllo, e questo è l'appello che facciamo, parte dai delegati, che facciamo a tutti, nei propri luoghi di lavoro, dappertutto, alle assunzioni del personale e alla chiamata dei consulenti. Molto in questo momento si sta svolgendo attraverso i consulenti che arrivano. Negletti, trascurati, figurati cosa farà un consulente. Io posso dire che ho fatto il consulente per la sindaco di Genova per 4 anni e ho visto che i consulenti possono fare tantissimo, anche più di un assessore. Arrivano consulenti che non si sa da dove vengano, che competenze abbiano, si stabiliscono, si impiantano dentro un ufficio e cominciano a dettare legge e a decidere chi può prendere in mano una competenza, chi ne può prendere in mano un'altra. E tra di loro si dicono: bisogna chiamare più gente dalla Calabria, abbiamo bisogno di più calabresi. E non è una questione di razzismo, è che loro sanno benissimo di dover contare su delle lealtà personali e familiari e di compaesanità che aiuteranno a perseguire meglio e strategicamente determinati obiettivi. Noi questo lo abbiamo capito, ma non ancora abbastanza. Personalmente ho anche cercato recentemente di mettere in guardia che il problema non è soltanto che negli organi di indirizzo, di vigilanza che riguardano Milano, le municipalizzate, noi non troviamo dei delinquenti. Non basta. Noi dobbiamo trovare delle persone che non si facciano mangiare dai delinquenti, persone che sappiano resistere, che capiscano, che sappiano, che non li facciano passare, che si rendano conto di quando i passaggi si realizzano. Non basta una bella figura, un ottimo laureato del Politecnico, della Bocconi, messo in un luogo in cui storicamente si è fatto molto clientelismo funzionale alle organizzazioni mafiose, perché io stia tranquillo. Non sto tranquillo se è un ottimo laureato Politecnico o Bocconi e non sa niente di queste cose, messo in quel tipo di posti. Ho bisogno di qualcuno che la sappia difendere la città, che sappia difendere la regione. Abbiamo bisogno di persone così. La loro formazione quindi non è soltanto tecnica, e poi magari fosse tecnica, ma è anche civile, è anche di senso della propria missione. È una formazione a tutto tondo, perché il mafioso è formato a tutto tondo, ce l'ha il senso della sua missione, sa chi è, sa a chi appartiene e sa quali sono gli interessi da perseguire. Se soltanto passasse questa consapevolezza, se soltanto riuscissimo a respingere fuori dalle istituzioni, a non far entrare nelle istituzioni, a non far entrare nelle imprese, nelle municipalizzate, i loro amici, saremmo molto più forti. E come capite, per fare questo non c'è bisogno di nuove leggi, non bisogna andare a giurisprudenza, bisogna formarsi in toto, sposando le proprie competenze disciplinari con le competenze di ordine civile, che mettono Milano e la Lombardia in condizione di affrontare questo avversario, che è un avversario molto temibile. Non è imbattibile, ma è molto temibile. Diventa imbattibile se noi decidiamo di non fargli la guerra, certo. Se nessuno gli fa la guerra, non può essere battuto. Ma la devono sentire. Abbiamo avuto troppi episodi di debolezza, dai centri sportivi al commercio del pesce, al settore immobiliare, ai marciapiedi, troppi. È tutta roba che è sotto i nostri occhi. Ecco, ricordiamocene di questo. Non serve fare giurisprudenza per combattere la mafia.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
presentazione del libro Mafia ed Economia, il rischio criminale in Lombardia, con gli autori Nando Dalla Chiesa e Andrea Carni. Ha coordinato l'incontro Sabrina Riccardi della Scuola Caponnetto.
E non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galoppo, se sul tuo conto non c'è un galop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop, all you need is pop, scegli radio pop, pop is all you need.